ai confini dell'ESP. Le parole di Fiona. Racconto di Paola Manoni.
Ho una collezione di trottole, di quelle piccole di legno che si nascondono facilmente in tasca. Mi piacciono le trottole perché sono semplici e antiche. Nell'agorà ateniese si giocava con le trottole, oggigiorno vi si gioca ancora a tutte le età. Dai bambini nella prima infanzia agli adulti che se ne giovano come passatempo antistress. Anch'io quando sono particolarmente sotto pressione o quando devo concentrarmi, scatto le dita sull'apice della trottola che raggiunge la sua velocità angolare. La trottola ruota attorno al suo asse mentre io trovo pace e ispirazione. Poi l'energia cinetica si esaurisce, la traiettoria scade e poco a poco si sperde sopra le carte del mio tavolo. Da bambina avevo trottole di grandi dimensioni, trottole sibilanti che si caricavano a terra agendo sul manico. Erano di latta, decorate con disegni che nel movimento rotatorio si mescolavano l'un l'altro fino a sparire. Me ne ricordo una in particolare, con dei cavallini variopinti che in corsa sembravano spiccare il volo, per poi tornare lentamente in riga al loro posto. Mi piacevano le trottole, perché mostravano le cose nella loro apparenza relativa, nel loro mutare al variare della velocità. In tutt'altro senso, ma per un analogo motivo, mi divertivo a giocare con l'effetto acustico delle parole. Ripetere a cantilena una frase fino a avvilupparne i suoni, a girarli come fossero una trottola, finché il suono mescolato non generava nuove parole, a volte di senso compiuto, composte a catenaccio dalle sillabe finali dell'una, unite con l'inizio di un'altra parola. Erano giochi solitari e mentali che attraversarono la mia infanzia. Un mio amico ritiene che in me ci sia una dose di autismo. Può darsi. Sono stata una bambina cordiale che tuttavia ricercava momenti di solitudine. Del resto, l'infanzia trascorsa a Belfast negli anni 70 del secolo scorso non lasciava molto spazio alla socializzazione. La mia famiglia viveva a Short Strand, nell'enclave cattolica di Belfast Est. Avevo 7 anni nel 1970, quando rimanemmo prigionieri per 2 giorni nella chiesa di St. Matthew, assediata da estremisti protestanti. Ero lì con mia nonna per recitare il rosario al vespro. D'improvviso sentimmo sparare. Era l'IRA contro i lealisti dell'Ulster. La polizia e l'esercito britannico non intervenivano. Il sacrestano sbarrò il portone della chiesa, evitando per un pelo un proiettile. Nonna e io ci nascondemmo in confessionale, buio. Lì, seduta accanto a mia nonna, al posto del confessore, pensai che Dio potesse parlarci. Ma c'era solo un grande silenzio di paura nel mio cuore e il frastuono delle esplosioni, delle sirene, delle grida provenienti da fuori. In quegli anni nel mio quartiere le forze dell'ordine potevano fare irruzione in qualunque momento. I cattolici erano sospettabili a priori di simpatizzare per le correnti eversive o di appartenere all'IRA. Nei quartieri a maggioranza cattolica l'esercito imponeva il coprifuoco e aveva licenza di perquisire le case alla ricerca di armi. Dopo l'assalto alla chiesa, l'IRA rafforzò la sua missione in difesa delle aree cattoliche. E così facendo sparse il terrore, legittimando la guerriglia armata in città. Se eri nella parte sbagliata di Belfast, potevi facilmente prenderti qualche pallottola vagante. L'anno dopo l'assedio di St. Matthew, una bomba dell'organizzazione armata protestante distrusse il pub di mio padre a New Lodge, un altro quartiere cattolico a nord della città. Nostra madre, in attesa di mio fratello, convinse mio padre a emigrare con quel poco di beni che ci restavano. Così George nacque 6 mesi dopo, in un ospedale di Queens, a New York. Abitavamo in una casa squallida, ma che aveva un terrazzino affacciato sul cortile interno. Poiché insistetti nel voler partire con Pixie, il mio gatto rosso, mi piaceva che almeno lui avesse la sua indipendenza, perché dal terrazzino poteva scendere in cortile con la scala antincendio. La nonna non volle partire e restò a Short Strand. La separazione da lei fu un vero dispiacere. Per ogni Natale e compleanno ci inviava abbigliamento di lana buona, irlandese, per lo più lavorato a maglia da lei. Io annusavo quei maglioni che avevano l'odore di casa e segretamente piangevo. Nostro padre aprì un piccolo pub che ci permetteva di vivere, ma con molte ristrettezze. Nel quartiere di Queens gli irlandesi erano, per densità, la seconda etnia di immigrati di pelle bianca, dopo gli italiani e prima dei polacchi, dei russi e dei greci. Sicché abbondavano le pizzerie italiane, le birrerie irlandesi, le bische e le sale da ballo dei russi e dei greci. Anche se avevo solo 9 anni, faticai a farmi accettare a scuola. La mia provenienza ed estraneità dagli altri era fin troppo evidente. Per il mio nome, Fiona, smaccatamente irlandese, per i miei capelli rossi, per le mie trottole, per la balbuzie, di cui soffrii in seguito al trauma subito nella chiesa, e per la mia solitaria stravaganza che includeva i giochi di parole, giochi con il mio gatto e sistemi numerologici segreti. Questi ultimi, non so dire come e quando, si radicarono nella mia mente. Andavo a scuola da sola, circa 1,5 miglia da casa. Agli incroci dei semafori, aspettando il verde pedonale, non riuscivo a staccare la mente dai numeri delle targhe delle auto. Li anagrammavo, li associavo a colori, a suoni. Queste irrazionali equazioni avevano prodotto un vero e proprio sistema computazionale, il cui risultato veniva associato a una specie di tabella divinatoria da me concepita. Sicché l'osservazione di una sequenza numerica, in funzione del suo risultato, poteva darmi un responso. Formulavo una domanda, poi cercavo un numero in giro, che trattavo nelle mie procedure e, infine, avevo un risultato numerico. Sicché alla domanda iniziale potevo ricavare un sì oppure un no, oppure indicazioni ulteriori circa la probabilità o circostanza relativa alla domanda in oggetto. E i numeri che cercavo andando a scuola sembrava non sbagliassero mai. Ad esempio, mi anticipavano gli eventi della mattinata. Chiedevo dell'esito di un compito, se sarei stata interrogata o meno, o indagavo su questioni di amicizia e di cuore. C'erano periodi in cui il gioco divinatorio era quotidiano, mentre altri in cui me ne dimenticavo completamente. Mio fratello George crebbe in modo molto diverso da me, anche perché aveva tutt'altra identità, molto più solida della mia. Il suo nome era ok, l'accento pure, e i capelli meno rossastri dei miei. Soprattutto era americano, a prescindere dalla matrice irlandese. Io adoravo George e purtroppo rimasi a casa con lui troppo poco tempo. Ma il nostro rapporto era davvero intenso. Io, la sorella maggiore di 9 anni, e lui affidato quasi completamente a me. Nostra madre aveva aperto un piccolo laboratorio di sartorie e trascorreva molto più tempo davanti alla macchina da cucire che non con i suoi figli. Fino a che restai a New York, prima di entrare nello storico Williams College nel Massachusetts, trascorrevo il sabato a Coney Island, piccola penisola a est di Manhattan all'interno del territorio di Brooklyn. I miei genitori si sacrificarono tutta la vita per far avere ai propri figli la possibilità di frequentare un college, ma finché non partii, buona parte del mio tempo la trascorrevo con mio fratello. Portavo Giorgia a Brighton Beach, la spiaggia di Coney Island, sempre ventosa e piena di gabbiani. Era un posto magnifico dove fare surf e sognare le terre di origine dall'altra parte dell'Atlantico. Soprattutto era molto lontano dal Queens, e questo lo rendeva ai miei occhi un posto ancor più magico, perché si collocava nella trasognata regione dei luoghi remoti. Coney Island era la patria dei russi immigrati con i loro locali caratteristici sulla spiaggia, ma era anche la patria dell'hot dog, che qui era nato intorno al 1870. Avevamo pochi soldi e cercavamo di sollevare nostro padre dalle preoccupazioni economiche. Per questo evitavamo di chiedergli extra e mi davo da fare per rendermi autonoma. La mia gioia era avere i soldi della metropolitana, qualche spicciolo per un hot dog e per l'affitto di 2 tavole da surf per George e per me. ma fu mio fratello, in modo del tutto inconsapevole, a determinare la nostra autonomia finanziaria. A soli 8 anni, un giorno, era entrato nella cartoleria sotto casa e mi aveva comprato un mazzo di tarocchi. I miei 17 anni furono sufficienti per capire che si trattava di un segno che prescindeva dalla scelta del bambino, il quale, senza motivo, perché non era né Natale né il mio compleanno, volle fare un regalo a sua sorella che era costato l'intero ammontare del suo salvadanaio. Imparai a leggere le carte con l'aiuto di un libro e con molta fantasia. Il rapporto numeri-divinazione mi esaltava e avevo preso dimestichezza con il gioco divinatorio tanto da farlo diventare un business. Il sabato pomeriggio a Brighton Beach allestivo un banchetto per la lettura delle carte, mentre George giocava con gli altri ragazzini. Una domanda alle carte, $15. Due domande, $20. Le letture andavano a gonfie vele, assieme alle folate di vento che portavano via le carte, anche quando le fermavo con le conchiglie raccolte nella sabbia. I russi erano i miei clienti più facoltosi. Il boss della spiaggia, Vasili, mi dava il doppio dei soldi per fare riservatamente le carte nel retro del suo negozio. In breve avevo messo da parte un bel gruzzo, che continuò a crescere quando spostai la lettura delle carte in Massachusetts, ovviamente fuori dal college. Le previsioni ci prendevano. A quanto pareva avevo raggiunto un livello previsionale ragguardevole. E quando avevo un dubbio interpretativo c'era sempre qualche numero captato in modo randomico a darmi conferma della lettura delle carte. Quando mi diplomai in storia dell'arte al Williams College, avevo già messo da parte la bellezza di $25.000, una cifra iperbolica per me. Con quei soldi pensavo di realizzare un sogno: tornare con mio fratello in Irlanda. Ma ebbi un colpo di fortuna. Il college era interessato a sovvenzionare una mia ricerca per 3 anni. Avrei potuto continuare a studiare a Venezia l'arte del vetro in epoca rinascimentale. Si avverava la prima condizione del mio sogno: tornare nel vecchio continente. Senza dubbio la destinazione italiana accorciava le distanze con l'Irlanda, con Belfast, con la nonna diventata molto anziana. Erano trascorsi 19 anni dalla nostra partenza. In quegli anni gli episodi di sangue e terrore si erano intensificati e la nonna praticamente non usciva più di casa. Le notizie relative al terrorismo irlandese le apprendevamo dai giornali e dalle lettere della nonna, che sempre meno di frequente sentivamo al telefono, poiché le chiamate intercontinentali erano molto costose. Dal giornale venimmo a conoscenza dell'attentato dell'Ira, che passa alla storia come Bloody Friday, avvenuto un anno dopo la nostra partenza. L'esplosione quasi simultanea di 22 bombe che deflagrarono nel centro di Belfast nell'arco di 80 minuti. L'amica più cara della nonna perse la vita in quel massacro. Con una media di 2 o 3 attentati l'anno, l'Ira e i gruppi eversivi contrapposti continuavano a seminare terrore nell'Irlanda del Nord, così come nel resto del Regno Unito. Ciò nonostante, l'idea di tornare in Irlanda non fu mai sopita e continuavo a sognare un futuro nel mio paese. Quando partii per l'Italia, il distacco da George non fu facile. Promisi a mio fratello che non appena avesse finito il liceo avrei impiegato tutti i miei risparmi per la sua iscrizione presso un college britannico. Avrei aiutato mio padre a sostenere le spese extra che avrebbe comportato questa scelta. George avrebbe avuto un'istruzione eccezionale che gli avrebbe facilitato l'apertura di tutte le porte verso il rimpatrio. Mi sembrava una maniera giusta per investire il mio capitale, per costruire un futuro in prospettiva per entrambi. Gli anni a Venezia furono magnifici. Tutti gli americani sognano una soffitta sul Canal Grande. Io invece mi accontentai di 40 metri quadri a Mestre. Ma era una casa, la mia casa. Mi iscrissi subito a un corso intensivo di italiano. Molti madrelingua inglese che vivono all'estero non sentono la necessità primaria di imparare la lingua del luogo, perché conoscono la lingua comune con cui comunicano culture e società della nostra era, l'inglese, appunto. Il mio caso era diverso. Io volevo, dovevo integrarmi. Non solo avrei dovuto apprendere l'italiano e il latino per studiare la documentazione storica per la mia ricerca, ma avrei dovuto imparare la lingua della gente se volevo consolidare una clientela per la lettura delle carte. Posticipai di 6 mesi il mio trasferimento per frequentare un corso intensivo alla scuola italiana di Brooklyn. Quando arrivai a Venezia, sapevo sostenere una conversazione basica e potevo leggere articoli e saggi, almeno con la comprensione del contesto. Dopo altri 6 mesi di permanenza, fui in grado di organizzare un banchetto e i clienti non tardarono a venire. Il primo investimento tratto dai miei risparmi fu tornare in Irlanda per il Natale del 1990. Decisi di trascorrere le feste con la nonna che non vedevo da 12 anni, quando era stata lei a venire a Queens, mentre ora, dopo 19 anni, ero io a rientrare a Belfast. Avevo lasciato una città con gli occhi di una bambina. Ora tornavo negli stessi ambienti della mia infanzia, con la mente e il cuore di un adulto. Trovai la nonna molto segnata in volto, ma con uno sguardo sempre intelligente e fiero. Anche le strade di Belfast erano segnate. Si percepivano distruzione e terrore, ad eccezione del porto, del mare, del castello e degli orti botanici. Ma ero a casa. Mangiavo e bevevo irlandese, ma soprattutto parlavo gaelico ancora in modo fluente. Avevo ritrovato la mia dimensione linguistica di origine e con essa il ricordo di quel gioco lontano che si perdeva nei ricordi della mia infanzia. La cantilena interiore delle parole mescolate dai suoni. Quando ripartii per Venezia alla fine delle vacanze di Natale, lasciai la nonna con una rinnovata voglia di vivere. Aveva perfettamente capito che ora poteva contare sulla presenza di sua nipote. Mi sembrò che Venezia e Belfast fossero congiunte dal filo invisibile dei miei pensieri, così come in modo altrettanto misterioso mi sembrava fossero legati il gaelico e l'italiano. Infatti, la cosa veramente bizzarra fu, al mio rientro a Venezia, il ripresentarsi di quel gioco infantile, stavolta con parole italiane. Nella versione italiana scoprii che il catenaccio dei vocaboli ripetuti veniva particolarmente bene perché, diversamente dal gaelico, produceva parole di senso compiuto. Ad esempio, la ripetizione ritmata delle parole vita e navi faceva balzare la parola tana, altrimenti nascosta tra le due. Per le fredde e umide calli, con le spalle strette e le mani nelle tasche del cappotto, modulavo le mie parole alla ricerca di catenacci enigmistici e con lo stesso ritmo scandivo l'incedere dei miei passi. Lo studio sulle vetrate rinascimentali andò così bene che riuscii ad avere un secondo assegno triennale. Grazie al mio livello di italiano e di latino, ormai quasi perfetti, ero in grado di consultare le fonti e quindi di approfondire la ricerca. Con molta astuzia riuscii ad avere anche una sorta di patrocinio a sostegno della mia ricerca da parte della School of European Languages, Culture and Society della prestigiosa University College di Londra, fondata nel 1826. Praticamente mi pagavano il viaggio e la permanenza a Londra per tenere una summer school di 10 giorni sul tema della mia ricerca, nell'ambito del loro programma Made in Italy. La proposta era a dir poco ideale, perché sempre più si stringeva il cerchio attorno al mio obiettivo. Il mio curriculum accademico stava andando avanti e viaggiava in parallelo con il business della cartomanzia che avevo ben avviato a Venezia. Il mio capitale cresceva e, come da sempre stabilito, avrebbe coadiuvato mio padre per l'istruzione di George in Gran Bretagna. Sicché, dopo il diploma della scuola secondaria, George cambiò continente. Non potrò mai scordare la mia emozione a Heathrow. Il mio amato fratello arrivava, una mattina all'alba di un giorno di fine luglio del 1994, grazie a un volo New York-Londra e con 2 valigie extra large. Sembrava tutto incastrarsi a perfezione. Io ero a Londra per la Summer School, sicché lo avrei ospitato nel mio alloggio. Poi George avrebbe proseguito per Manchester, dove lo attendeva il corso di economia nella University of Manchester, numero 1 per l'istruzione in scienze economiche e sociali. George era tanto spaventato quanto eccitato dalla sua nuova dimensione di vita, mentre io ero assolutamente fiera di me e del risultato raggiunto. In quel periodo sembrava tutto andare per il meglio e si respirava un clima molto positivo, anche da un punto di vista sociale. Il 31 agosto 1994 l'IRA aveva annunciato la completa cessazione di tutte le operazioni militari, quindi nel Regno Unito sembrava fosse ristabilita un'idea di pace nazionale, anche se di lì a poco i venti del terrorismo ripresero a spirare. Dal punto di vista della mia famiglia, però, era un momento davvero felice. Il coronamento del mio sogno aveva come ulteriore positiva conseguenza la possibilità per George di conoscere sua nonna. Da Manchester non era difficile raggiungere Belfast. Con poco meno di un'ora di treno fino a Liverpool e una notte in traghetto, George poteva ricongiungersi alle sue radici familiari. La nonna se ne andò serenamente tempo dopo. Morì nel sonno, felice dell'amore di suo nipote che aveva finalmente conosciuto. Nel 1996 George continuava brillantemente i suoi studi e io avevo nuove occasioni per soggiornare in Gran Bretagna. La University College mi aveva chiesto di tenere un corso di storia dell'arte rinascimentale italiana e io avevo colto questa occasione a piene mani. Con le mie trottole in tasca mi dividevo tra Venezia e Londra, passando in treno per Manchester. A Venezia mandavo avanti il banchetto delle carte, anche se ora avevo diverse e più onorevoli entrate che mi consentivano di aiutare George e mettere da parte un po' di soldi. L'obiettivo era ora ristrutturare la casa della nonna per sviluppi futuri, trasferirci nuovamente a Belfast, oppure vendere la casa a un prezzo dignitoso e comprare altrove. In realtà, per quanto riguarda la mia vita segreta da cartomante, non si trattava solo di soldi, perché sentivo che esercitare la cartomanzia era importante per tenere allenato quel canale irrazionale presente in me fin da bambina. La lingua italiana, non so perché, si era completamente collegata con questo aspetto, tanto che tutte le mie elucubrazioni irrazionali erano ormai declinate in italiano. Nel giugno 1996 mi trovavo a Manchester per via di un congresso. La scelta della località era stata determinata dalla presenza dei campionati europei di calcio a Manchester, campionati attorno ai quali la città aveva cercato di proporre una serie di eventi di interesse europeistico anche in altri settori quali la cultura e lo spettacolo. Insomma, Manchester si stava proponendo come capitale europea. Il 15 giugno 1996 era un sabato soleggiato e caldo. Avevo appuntamento con George in pieno centro. Non eravamo interessati alla partita di calcio che si sarebbe svolta quel giorno, ma banalmente a fare shopping. Dovevamo comprare il regalo di anniversario per i 30 anni di matrimonio dei nostri genitori e pensavamo di trovare qualcosa in Market Street. George arrivò baldanzoso. Aveva lo stesso modo di camminare di quando era bambino. Io lo aspettavo davanti a un caffè italiano, all'angolo con Corporation Street, da cui proveniva il suono, non perfettamente chiaro, di una radio di lingua italiana. Dapprima si sentivano echi di canzonette e poi le parole di un notiziario frammiste a un fruscio di fondo che acusticamente si interposero nella nostra conversazione. Mentre George parlava e mi diceva di un certo negozio lì vicino, feci caso a uno stralcio di notizia. Scioperi colossali. No corporation per i coloni e i coltivatori diretti. A un certo punto, mentre mio fratello continuava a parlare, ebbi una strana sensazione che mi estraniava dalla situazione reale. Con un senso di vertigine stavo facendo trottolare a grande velocità i suoni compresi nella frase ascoltata che diventò, al netto di alcuni scarti sillabici, show, pericolo, no corporation, pericolo. Rabbrividii. Era un avvertimento. Dissi subito a mio fratello di non voler andare a Corporation Street. Istintivamente lo afferrai per un braccio e mi avviai a passi svelti in direzione opposta. Più lo strattonavo e più George non capiva. Attraversai la strada in modo un po' sconsiderato e una macchina frenò davanti a noi. La mia attenzione fu catturata dalla targa e nella mia testa ne frullai le cifre. Risultato 66 più 16, ovvero totalmente nefasto. In preda al panico mi misi a correre. George mi correva dietro senza capire e urlava chiedendomi se fossi impazzita. Ma io non rispondevo. Correvo e basta come un animale fuori controllo, costringendo mio fratello a seguirmi. Poi sentimmo un boato e uno spostamento d'aria che ci proiettò in avanti. Io caddi in terra svenuta. Quando mi riebbi, George era accanto a me, pallido e tremante. La gente scappava e urlava, le macchine si fermavano in mezzo alla strada, il panico era generale. Io mi rialzai e continuammo a scappare. Avremmo appreso più tardi dell'accaduto. Un camion bomba dell'ira era esploso a Corporation Street, sventrando le strade. Lo sentimmo in televisione, seduti in un pub, ammutoliti davanti a due birre. Io frugai nella tasca della giacca. La trottola era ancora lì. La feci roteare sul tavolo di legno. Eravamo vivi. Nel dubbio se dire o no a George della mia premonizione linguistica, rilanciai una seconda volta la trottola e teneramente gli sorrisi.
Grazie per la partecipazione. Veronica Pivetti.